البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
Buongiorno Palestina. Ogni mercoledì alle 17:30 su Radio Wombat. Prima di presentare la trasmissione di oggi è doveroso dare informazione corretta e aggiornata sulle vaccinazioni Covid-19 in Israele. Oltre 3 milioni di palestinesi in Cisgiordania e 2 milioni nella striscia di Gaza che vivono sotto l'occupazione militare non sono autorizzati a ricevere il vaccino. Ottenere o non ottenere il vaccino è quindi per Israele una semplice questione di nazionalità, pur vivendo nello stesso territorio. Aggiungiamo anche che con l'occupazione militare Israele sarebbe, per meglio dire è, legalmente obbligato dal diritto internazionale a fornire ai palestinesi l'assistenza sanitaria. Nella trasmissione di oggi affrontiamo il problema dei detenuti politici palestinesi nelle carceri israeliane e delle varie forme di detenzione che Israele applica sulla popolazione. Lo facciamo mandando in onda le testimonianze raccolte in un webinar dell'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina, che il mese scorso ha discusso questo argomento, in cui sono stati trattati gli aspetti giuridici, sociali e psicologici della prigionia, ed è stato presentato il libro L'eco delle catene di Ahmad Saadat, segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, condannato a 30 anni come referente politico di un'organizzazione considerata da Tel Aviv come terrorista. Da allora Saadat vive nelle carceri israeliane. Partecipano alla discussione Wasim Damash, ricercatore di lingua e letteratura araba dell'Università degli Studi di Cagliari, Hussam Kanana, psicoterapeuta a lungo detenuto nelle carceri israeliane, Ugo Giannangeli, giornalista, Fausto Gianelli, giurista, Sami Hallak, scrittore, e Stefano Mauro, esperto di Medio Oriente, Maghreb e jihadismo, che è anche il traduttore del libro. Il webinar può essere visto integralmente sul sito dell'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina e nel nostro blog della trasmissione di oggi su Radio Wombat troverete il link al video. Essendo il nostro tempo a disposizione limitato, per brevità mandiamo in onda solo le parti più significative della discussione. Questo subito dopo la selezione stampa e un breve intervallo musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela e vi parlo dei 5 articoli selezionati da Amicizia Italo-Palestinese per questa settimana. Il primo articolo, dal titolo Il suono della morte, come Israele terrorizza il Libano dal cielo, ci parla delle continue violazioni dello spazio aereo del Libano da parte di jet e missili israeliani avvenute in questi ultimi mesi. In realtà, tali violazioni vanno avanti dagli anni 70, e cioè dai tempi della guerra civile. Ma quello su cui si sofferma l'autrice dell'articolo, Belen Fernandez, è l'aspetto psicologico e traumatico che vivono i libanesi per i boati sonici che queste operazioni dell'aviazione israeliana generano, innescando panico e terrore nelle persone. In un rapporto dell'ONU del 2019, il segretario generale Guterres ha riferito che UNIFIL, la forza provvisoria delle Nazioni Unite in Libano, ha registrato dal novembre 2018 al febbraio 2019 96,5 violazioni dello spazio aereo ogni mese con una media di 262 ore di sorvolo. Definito dal giornalista Jonathan Cook il suono della morte, questa guerra psicologica con i droni ed i jet che volano a bassa quota coinvolge anche la striscia di Gaza e questa tortura psicologica non fa altro che aggravare la situazione già di per sé drammatica che vivono gli abitanti sia di quest'area sia del Libano. Quest'ultimi provati anche dalla tragedia delle esplosioni a Beirut della scorsa estate. Nel secondo articolo, dal titolo Israele distrugge una riserva naturale sradicando 10.000 alberi, viene riportato l'ennesimo crimine, l'ennesimo sfregio alla terra dei palestinesi, con l'abbattimento di 10.000 alberi di bosco e 300 ulivi. Nell'area di Ainun, in Cisgiordania, avvenuto mercoledì scorso. I soldati di occupazione hanno giustificato tale operazione in quanto l'area è classificata come zona militare. Gli alberi erano stati piantati 8 anni fa come parte di un progetto di riforestazione con la supervisione del Ministero dell'Agricoltura palestinese e con i fondi del consolato venezuelano. Nel terzo articolo, dal titolo Il rifiuto israeliano degli ebrei ugandesi evidenzia un problema più grande di supremazia etnica, l'autrice Nadia Elia invita a riflettere sull'atteggiamento dei gruppi progressisti israeliani che si sono indignati circa la decisione del Ministero dell'Interno di non concedere la possibilità agli ebrei ugandesi di immigrare in Israele. Diritto che invece viene riconosciuto a tutti gli ebrei degli altri paesi. La sinistra israeliana la considera una scelta razzista, e infatti lo è, ma sembra non rendersi conto che il razzismo è proprio la cifra stilistica del sionismo, e il fatto di indignarsi per questa decisione la dice lunga sul sionismo latente che pervade anche la sinistra. In realtà, gli ebrei ugandesi si sono convertiti di recente al giudaismo, circa 20 anni fa, ma è il fatto di non costituire una comunità ebraica riconosciuta da Israele ovviamente, che gli impedisce di emigrare in quel paese. Questo costituisce un precedente che potrebbe ripercuotersi su altre comunità emergenti, cioè convertitesi recentemente al giudaismo. Insomma, l'indignazione dei liberal non fa altro che confermare la natura razzista dello Stato di Israele, che, se fosse democratico, dovrebbe accogliere anche i cristiani di tutto il mondo, visto che il cristianesimo è nato lì. L'autrice conclude invitando i progressisti a denunciare apertamente il carattere razzista del sionismo, anche alla luce del recente rapporto di B'Tselem, in modo da garantire anche ai palestinesi pari diritti, compreso il diritto al ritorno. Nel quarto articolo, dal titolo Boicottare Israele è di nuovo scontro tra i Dem di Biden, si evidenzia come l'adesione alla campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni nei confronti di Israele da parte di parlamentari democratici generi una serie di contraddizioni all'interno del partito, ma anche, grazie alla perseveranza degli attivisti, una serie di successi nei tribunali. Il candidato a sindaco di New York, Young, è contrario al BDS. Per contro, la parlamentare Ilhan Omar, confermata anche alle ultime elezioni che hanno portato la presidenza a Biden, è a favore del BDS perché, come giustamente sostiene, si oppone alla negazione dei diritti dei palestinesi da parte di Israele. Tra l'altro, la Omar si è espressa contro una risoluzione della Camera che denunciava il movimento BDS e per questo è stato negato l'ingresso in Israele a lei e alla sua collega Rashida Tlaib, nata negli Stati Uniti, di origine palestinese e che ha ancora la famiglia che vive in Palestina. Ilhan Omar, invece, è di origini somale ed è musulmana. Nel 2020 le Nazioni Unite hanno pubblicato la lista delle società, ben 112, coinvolte in attività nelle colonie in Cisgiordania. In relazione a questa lista, le agenzie dell'ONU hanno deciso di annullare i contratti con la G4S, Società della Sicurezza Britannica, complice dei crimini di Israele. Nei tribunali statunitensi, poi, ma anche in quelli europei, le corti hanno dato ragione a chi ha promosso sia il boicottaggio accademico come l'ASA, American Studies Association, sia a chi sostiene il boicottaggio dei prodotti come la catena alimentare Olympia Food Corp, nonostante le pressioni fortissime dei gruppi pro-Israele. La giornalista e regista Abby Martin ha citato in giudizio lo stato della Georgia perché si è vista negare il diritto a tenere una conferenza alla università per essersi rifiutata di firmare un contratto con il quale dichiarava di non impegnarsi nel boicottaggio di Israele. C'è da riportare anche il dato di molti studenti che si stanno mobilitando con petizioni e varie attività per far pressione sulle loro università affinché disinvestino nelle società che hanno un ruolo nell'occupazione israeliana. Conclude la rassegna stampa l'articolo Jaffa, la tavola dei negoziati, apparso su Libération, quotidiano francese. L'argomento trattato potrebbe indurre il lettore a pensare a qualcosa di leggero, visto che si parla di cucina. In realtà, nel descrivere come certi piatti della tradizione palestinese siano diventati patrimonio della cucina israeliana, si capisce come il progetto coloniale ebraico passi anche attraverso l'appropriazione della cultura gastronomica dei nativi, e cioè dei palestinesi, come sottolineato dall'antropologo Monterescu, nativo di Jaffa. Gli articoli che ho citato li trovate in italiano e con le rispettive fonti sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Con questo concludo e restituisco la linea allo studio.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Abbiamo con noi stasera Hussam Kanana, che conosce bene, aver sperimentato egli stesso la prigionia in Israele o nelle carceri israeliane. E quindi forse possiamo cominciare con un suo intervento, una sua testimonianza. Prego, Hussam.
Grazie Steve, buonasera a tutti, sono Hussam Kanane, un psicologo, psicoterapeuta, lavoro al Palestinian Counseling Center a Gerusalemme, un centro di servizi psicologici a Gerusalemme Est, sono laureato a Padova tanti anni fa, tanto tempo fa. Sono stato anche dopo la laurea, sono stato in carcere per 10 anni e mezzo, molto importante questo fatto. Anche in questo tempo ho fatto anche ho pubblicato un libro che si chiama, in arabo si chiama Maraya al-Asr, che vuol dire le specchie della prigionieria. Ho scritto in carte nell'ultimo anno, ho scritto un libro, una specie di un libro letterario, testimonianza, ma anche storie dei compagni di carcere, che anche è stata la mia autocura dal carcere, dagli effetti di poter resistere e anche poter uscire e tornare alla mia vita quanto posso, quanto più presto possibile. Per cui quando sono uscito non sono riuscito neanche a trovare un lavoro, a lavorare nella mia professione, visto che io abito dentro i confini dello Stato di Israele, sono della Galilea, dei palestinesi del 48, per cui non era così facile trovare un lavoro per un ex prigioniero politico palestinese, arabo in Israele. Dopo 2-3 anni che ho lavorato tutti i tipi di lavori possibili, alla fine ho trovato questo mio lavoro in cui ci sono da 3 anni. Anche durante questo lavoro ho fatto una ricerca che è molto importante e magari in questa serata posso anche condividere un po' con voi, che riguarda la detenzione dei corpi dei martiri palestinesi, sugli effetti psicologici sulle loro famiglie. È un tipo di sanzione collettiva che l'occupazione israeliana pratica da tanto tempo, da anni, proprio dall'inizio dell'occupazione del 67, ma negli ultimi anni la conserva o la detenzione dei corpi viene nei grandi, come si chiamano, frigoriferi, freezer, per 40 gradi sotto zero. È una ricerca che è stata stata presentata in un workshop diritti umani e punizioni collettive dello Stato che pratica lo Stato di occupazione israeliana. In carcere la vita, non so da dove cominciare, ma quello che voglio dire è che in questi tempi, da miei rapporti che cerco di mantenere con qualche amico, compagno che sta ancora in carcere, anche dal report che sentiamo, leggiamo tutti i giorni su prigionieri palestinesi, in questi giorni sembra la situazione più difficile per loro. Con Covid 19, voi potete immaginare cosa vuol dire in un ambiente come il carcere, in cui le persone sono tutte 8 o 10 o 12 nella stessa stanza, 8 metri per 3, che vivono insieme. Se qualcuno ha questo virus, cosa potrebbe succedere? E ci sono casi, quello che so è che ci sono casi, ogni tanto sentiamo che hanno chiuso carcere ex perché ci sono dei casi di Covid e anche ci sono dei malati che l'hanno trasferito a altre parti. La situazione è proprio molto difficile, ma è stata ancora più difficile perché negli ultimi anni sempre... ogni anno i prigionieri hanno un sciopero di fame per avere o restituire i loro diritti. Ogni anno fanno questo giro che l'anno riprendono certi diritti che sono essenziali per loro. In questo periodo quello che so è che da tanti mesi, proprio durante tutta la crisi del Covid, i familiari dei prigionieri non potevano entrare da Cisgiordania, non potevano, e anche da Gaza, non potevano andare a visitare i loro cari, i loro figli o famiglie che stanno in carcere. Naturalmente la situazione delle prigioniere, ci sono circa 40 donne, una gran parte, che una buona parte negli ultimi due anni, ultimi mesi, ci sono tanti arresti delle studentesse, ma anche studenti e studentesche dell'Università di Birzeit e da altre università, che sono proprio ragazzine di 19-20 anni che l'hanno carcerate per le loro attività nelle università. Sono circa, penso che sono 40 donne, ragazze e donne in carcere in questo tempo. Sempre tutti mi chiedono come hai fatto a passare queste 10 e mezzo anni.
Buonasera a tutti.
Sammy.
Tolta la fase in cui subito dopo l'arresto, durante gli interrogatori, dove viene esercitata una tortura fisica crudele, viene descritto in vari libri di letteratura palestinese, di storia palestinese di detenuti, ex prigionieri, durante quella alcuni sono deceduti grazie alle torture. Superata questa fase qua, non esistono più quelle forme di detenzione che sappiamo e conosciamo della letteratura di detenzione. In poche parole, nelle carceri israeliane non sono più le carceri, non è Guantanamo oppure Abu Ghraib di turno. Relativamente c'è un relativo, diciamo, il minimo indispensabile per l'esistenza. L'obiettivo della detenzione attualmente è rimodellare le coscienze dei palestinesi, come diceva prima Hassan, cominciava a parlare, no? Privare del movimento, privare le persone di qualsiasi libertà di espressione, isolarli dal mondo. Poi nelle sezioni di isolamento che viene trattato in modo, l'argomento viene molto più dettagliato nel libro di Ahmad Sadat, L'eco delle catene, è l'espressione classica di come viene una persona isolata dal contesto completamente, assecondata alla volontà del carceriere di turno. Quindi ti trovi tu come detenuto con l'occupazione, con l'entità di Israele rappresentata dal tuo carceriere, che cerca di denaturalizzarti, demotivarti, toglierti tu qualsiasi cosa che si tratta di umanità, di essere umano, e renderlo completamente indipendente dalla sua volontà. L'obiettivo dello Stato di Israele e nel laboratorio che esercita nelle carceri e nelle sezioni di isolamento in modo particolare, è quello di denaturalizzare il palestinese, deculturalizzare il palestinese, farlo obbligare a assumere una narrazione che corrisponde a lui. Nel libro che stiamo presentando parla di un esempio, per esempio, di un detenuto affetto da diabete, affetto da varie malattie, messo in sezione di isolamento per un periodo piuttosto lungo, nel tentativo di distruggerlo, renderlo, rimodellare la sua psiche, rimodellare la sua identità, la sua cultura, i suoi principi, le hanno vietato di aver cibo già cotto, precotto da fuori, non hanno fornito né piastre elettriche per poter cucinare in cella, gli davano solamente melanzane crude. Cioè, lui poteva mangiare solo quello. Lui, per non assecondare il tentativo e la volontà del carceriere di turno, che è l'espressione di tutto l'apparato, ha mangiato solo melanzane crude per un lungo periodo. Gli esempi che vengono riportati sono tantissimi, che rispecchiano che la volontà effettiva delle carceri ormai non è più il corpo della persona. I prigionieri vengono uccisi prima degli arresti, durante l'arresto, durante l'interrogatorio, il libro ne parla abbastanza di questi episodi qua, non è più l'obiettivo il fisico, l'obiettivo è rimodellare la coscienza dei palestinesi, farle accettare e seguire la narrazione israeliana, non più la propria cultura, la propria identità, la propria esistenza. Questo è il vero obiettivo. Su questo argomento vorrei citare un articolo molto importante scritto da Walid Dakka nel lontano 2011, che viene ripreso in vari passaggi nel libro di Ahmad Sadat, in cui cita che questo è l'obiettivo, non è l'obiettivo il corpo, non, cioè nelle carceri israeliane ormai una volta condannato, blah, 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 al di là del tipo di condanna, poi magari ne parleranno meglio dopo di me gli avvocati, sono più esperti di me in materia, non abbiamo prigionieri rinchiusi in bui, nel sottoterreno, legato con i piedi di ferro. No, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è, dal momento che è in carcere, c'è l'elite della società palestinese, l'elite combattente, intellettuale, combattente della società palestinese, isolata dal mondo, isolata dal contesto sociale, occorre schiacciarla, distruggere, creare qualcos'altro. Che in modo analogo avviene fuori, in modo diverso. Israele ha suddiviso la Palestina, palestinese del 48, anche lì varie zone a seconda degli interessi. Palestina del 67, Cisgiordania, varie zone, vari cantoni, varie... Per cui ti occupi solo, loro tentativo, che ti occupi solo della contingenza, dell'aspetto del momento, per farli perdere il complessivo, il totale. Nel carcere, appunto, l'obiettivo che il detenuto si occupa perché non c'ha il pane, non ha lo zucchero, non ha lo zucchino, non ha la piastra elettrica per cucinare, e non il perché dentro. E questo è il vero obiettivo. Per cui bisognerebbe pensarla bene, così intendiamo, ridefinire la tortura. Di per sé ogni singolo strumento è una niente, non ci sono strumenti di tortura. Privare un detenuto di vedere la luce del sole, perché sono le grate, oppure punirlo perché ha parlato, ha tentato di parlare di notte con i suoi covicini di cella. Non è una punizione corporale, vera, come si intendeva nella letteratura della detenzione. L'intenzione è altro, distruggere l'identità, la cultura, la persona, farla assecondare la volontà del carceriere, che a sua volta è rappresentante del... le strutture carcerarie, soprattutto le sezioni di isolamento, vengono strutturate a livello architettonico, ma anche come funzionamento a livello organizzativo, da un'equipe di psicologi, sociologi, architetti, addetti alla sicurezza, di modo che tutto è studiato secondo una logica ben precisa, non casuale. Qualsiasi atto, il fatto che la perquisizione della cella avviene 3-4 volte al giorno, delle 24 ore, il fatto che escono dopo essere ammanettati il detenuto anche dalla sezione di isolamento, dalla cella di isolamento, è tutto studiato per l'obiettivo che dicevamo prima. E questo è il vero obiettivo.
E comunque questa questione dell'isolamento, io penso che non riguardi solo i prigionieri e le loro famiglie, riguarda tutta la società palestinese, in quanto basti pensare che i checkpoint fissi in Cisgiordania superano 500, quindi il territorio è diviso in piccole isole, no? Che diventano campi di concentramento, ovviamente, perché se non puoi passare da un punto all'altro, se non con difficoltà estreme, è chiaro che sei prigioniero anche tu, quindi tutta una società che è prigioniera.
انا تقريبا مشيت اشوف وشك بخير انا تقريبا نسيت ومن فرقك من كتير بعد لقانا الاخير مش بستطعم كلام يا سنين عمري وبقيتها الا انا ما عشتهاش يا قصة جيت قريتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها من فصل الختام يا سنين عمري وبيتها إلا أنا ما عشتهاش يا قصة جيت قريتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام انت وانا باختصار بينا ما فيش اتفاق جوانا فيه انكسار برانا فيه كبرياء مع اننا من الفراق ما احناش طالعين سلام
اسرائيل. La detenzione amministrativa è uno degli aspetti più nefasti di questo sistema carcerario. E io vorrei tornare un attimo all'esperienza di Hossam, se siete d'accordo, perché lui in 10 anni ha sperimentato questo sistema nel suo complesso. Torno alla domanda che prima non avevi sentito, quella sul tuo lavoro di ricerca sulla questione, quindi sul libro che hai scritto in carcere e poi sugli studi che hai fatto successivamente.
Allora, il libro che ho scritto in carcere riguardava, proprio si chiama così, storie e racconti dal tempo imprigionato, perché lì non solo che chiudono o carcerano i corpi, ma anche il tempo, perché si ferma il tempo. Allora c'erano tante storie, tanti racconti, tanti episodi dai compagni proprio. Una parte di loro era proprio qualcosa di vita quotidiana, perché la società carceraria è una società in sé stessa, nel senso che abbiamo tante cose da ridere, anche da piangere, da scrivere, da leggere, far ginnastica quanto possiamo, far sport per mantenere il corpo. Per cui proprio una società che se autogestisce nel momento in cui si può, perché alle volte proprio lo sai che entrano in carcerare e poi tu non puoi fare più niente. Ci sono persone, non so se voi sapete, noi quando parliamo di prigionieri palestinesi, 10 anni proprio sono, purtroppo posso dire che sono niente per gli amici e compagni che ho lasciato giù, dentro in carcere, nel senso che ci sono persone che sono in carcere israeliane prima dalla guerra del Libano, la prima, quella del 82. E ci sono persone che hanno vissuto la guerra del Libano, quella dell'82, ma anche della prima intifada, della seconda, di Oslo, di tutto. Sono dall'83, ci sono persone dall'85 che non c'è, sono appena hanno conosciuto forse il fax, qualcuno di loro l'ha visto, altri no. Cioè, proprio sto parlando di persone, per cui le racconti che ho portato in questo libro sono racconti di queste persone, ma anche di giovani ragazzi di Gerusalemme dell'est, che sono proprio ragazzini appena 18 anni che sono entrati in carcere con tutte le loro difficoltà, che non sanno neanche qualcuno di loro, purtroppo tanti di loro a quei tempi non potevano né scrivere né leggere, per cui bisognava insegnarle a leggere e a scrivere. Tante storie di persone che hanno perso loro care famiglie senza poter dirle addio, cioè lo sai che che qualcuno ha avuto dei figli, ma anche per tanti anni non poteva neanche vederli. Quando sono uscito a carcere, non sono riuscito a riconoscere i miei cugini, perché non puoi aver visite solo dai familiari diretti, nel senso che padre, madre, fratelli, sorelle, se hai figli, ma sono del primo grado. Più di così non puoi, un nobitino, cugino, non so, zio, niente. Per cui dopo 10 anni ho lasciato i miei nipotini a 5 anni o 10, sono già ragazzi o uomini, non sono riuscito a riconoscerli perché non si poteva averle nelle visite. E tutta anche la storia della come vivere la visita, come prepararsi per ricevere cari familiari. Cosa succede dopo la visita? Tutte le immagini, tutte le storie che senti che vengono da fuori, e cosa fai con queste storie? Ci sono tante storie, le persone che sono morte, che sono cadute in carcere, nel senso sia perché erano malate e non potevano, non hanno avuto la cura come si deve. Abbiamo perso più di uno, nella mia, quando ero lì, i nostri compagni che sono morti, cioè le storie di loro anche ho scritto. Qualcuno qua mi chiede il nome del libro, purtroppo non è tradotto in italiano, il libro si chiama Maraya Nasser, che si può tradurre Specchi della prigionieria. Storie e racconti dal tempo imprigionato, che è uscito da Dar Fada'at Amman nel 2015.
Secondo ADAMEP, l'unica ONG che comunque opera all'interno dei territori occupati per la tutela dei diritti umani, attualmente ci sono 5.000 prigionieri nelle carceri israeliane. Tra questi ci sono comunque all'incirca 40 donne, attualmente ad oggi, una settantina di giovani minorenni, quindi sotto i 18 anni, e oltre 500 prigionieri posti in detenzione amministrativa. Cosa vuol dire? Detenzione amministrativa, come è stato detto prima da Ugo, da Fausto, è quella pratica per la quale una persona viene, un palestinese in questo caso, viene preso, viene posto in carcere senza nessuna accusa specifica, senza la possibilità quindi di poter essere tutelato da un avvocato, e la detenzione amministrativa, come ho detto prima per l'isolamento, è quella pratica che può durare da un mese al massimo di 6 mesi, ma che può essere rinnovata all'infinito. Ci sono persone, nel libro se ne parla, Sadat ne parla, che sono state in carcere per oltre 10 anni in condizioni di detenzione amministrativa, senza essersi mai presentati davanti a un tribunale israeliano, senza aver mai ottenuto o avuto un'accusa ben specifica nei propri confronti. Questo è uno strumento che ovviamente Israele continua a utilizzare per reprimere qualsiasi forma di rivolta, di ribellione all'interno dei territori occupati. Volevo solamente precisare una cosa, mi sembra che l'abbia detto prima Fausto. È ovvio che sicuramente lo Stato israeliano in questo momento rappresenta un esempio di sicurezza a livello globale. Dall'altra parte, perché ovviamente per la figura, per il lavoro che faccio come giornalista, per quanto riguarda invece la narrativa ovviamente dei media, è utile anche però affermare che Israele si pone come l'unica democrazia che garantisce i diritti umani in Medio Oriente, quindi questa è una cosa abbastanza curiosa per come viene venduta l'informazione su come si pone il governo israeliano all'interno dei territori occupati. Questa è una precisazione da fare, perché ovviamente la stampa mainstream in questo caso riporta sempre la stessa tipologia di messaggi, nel senso che comunque la giustizia israeliana e la tutela dei diritti umani all'interno dello Stato Israele viene sempre garantita. C'è anche da dire un'altra cosa per quanto riguarda il libro. Una cosa che ritorna, una parola che ritorna invece spesso è al-sumud, che vuol dire la resilienza dei prigionieri, dei palestinesi in generale, ma in questo caso dei prigionieri all'interno delle carceri israeliane. Il fatto di resistere a una serie, come diceva anche prima Ussama, che è rimasto in carcere per 10 anni, resistere a una serie di violenze, inizialmente quando si va, ci si presenta davanti ai servizi segreti, di torture fisiche, successivamente invece all'interno delle carceri di torture prevalentemente psicologiche, che tendono a fiaccare comunque la forza dei militanti che sono incarcerati all'interno comunque dello Stato israeliano e che tendono comunque ad annullare queste persone. Mentre dall'altra parte esce spesso fuori l'idea della resilienza, dell'assumund, quindi del fatto di poter e dover resistere anche all'interno delle carceri israeliane a questa forma di violenza come reazione. C'è anche da dire che una delle forme principali, questo viene raccontato da Sadat anche nel libro, nell'Eco delle Catene, una delle principali forme di lotta è stata, dagli scioperi precedenti, i più famosi sono quelli più recenti, quindi quello che ho citato prima nel 2012, lo sciopero della dignità, al quale parteciparono su circa 5.000 detenuti, oltre 2.000 detenuti di tutte le fazioni politiche palestinesi. Un altro aspetto differente, di cui poi parlerò tra un attimo, è proprio il fatto che il movimento dei prigionieri in questo momento di frammentazione politica all'interno dei territori occupati rappresenta invece un movimento di discontinuità, perché comunque rappresenta un'idea di unicità della lotta dei prigionieri politici all'interno delle carceri israeliane. All'interno di questo movimento l'ultimo documento unitario è stato firmato da tutti i partiti politici, quindi dalla fazione legata comunque ad Al-Fatah, per arrivare comunque alle fazioni islamiste, quindi Hamas e Jihad Islamico, per arrivare alle fazioni invece che rappresentano i partiti progressisti palestinesi, vale a dire il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina. In questo caso comunque l'idea di unicità esce fuori, ed esce fuori in un momento nel quale invece le prospettive politiche all'interno invece degli stessi territori occupati non ci sono, e quindi in alcuni casi il movimento dei prigionieri cerca di essere anche da stimolo per mettere in mostra la divisione, la frammentazione politica e la mancanza di prospettive che c'è ad oggi in Palestina. Lo sciopero della fame comunque è sempre stato uno strumento che i prigionieri politici hanno utilizzato per riaffermare che cosa? Il loro diritto a resistere alle violenze fisiche israeliane, e hanno infastidito e infastidiscono talmente tanto le autorità israeliane che il governo israeliano è stato costretto poi a, sempre in una visione di violazione dei diritti umani, a fare una legge ad hoc per forzare, quindi per dare un'alimentazione forzata ai prigionieri politici, cosa che poi comunque è decaduta con il tempo. Però ha messo talmente tanto a disagio il governo israeliano che comunque le principali lotte che sono state fatte nelle carceri, quella del 2012 e l'ultima, la più recente, quella del 2017, hanno portato ad una serie di lasciti da parte del governo israeliano e quindi a una concessione di diritti che prima erano negati ai prigionieri palestinesi.
E comunque hai detto che tra i 5.000 prigionieri attualmente in carcere ci sono 500 in detenzione sì. amministrativa, vero? Cioè senza accusa in realtà. E ci sono 40 donne e molti bambini.
Ci sono all'incirca 70 minorenni.
Credo 170.
Et depuis le soleil et la nuit et tes bombes ennemies au sol écrasé, sort de Bosnie, fallait bosseler. C'était l'année dernière, c'était hier, c'était le mois dernier ou la nuit dernière. Le quotidien d'une misère, quand les tirs ne sont plus, nous pleurons nos mères, nos pères, petites sœurs, petits frères, petites rêves. Et si la terre couvre les cratères, nos peines hantent nos prières. Nul besoin d'argent, mais bien un peu d'amour. Peu importe s'il lui est contre lui ou bien s'il est pour faire du salam et de Yom Kippour. Voir les enfants jouer, courir loin des secours. La mère morte n'a jamais aussi bien porté son nom. Car les terres qu'il aborde sacrifiées au canon. Pardon, mais pardon. Comment compter tes morts et oublier ton nom? Palestine, 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 Palestine. Souris, Palestine, Palestine. Palestine, que dire d'autre que ton nom et le crier aux horizons. Palestine, Palestine, laissez sourire la Palestine. Les mêmes sourires derrière les mêmes larmes, la même détresse derrière les mêmes armes, la même tristesse derrière les mêmes charges, la même tendresse derrière les mêmes regards, les mêmes rancœurs derrière les mêmes colères, les pierres jetées en l'air entre ciel et mer. Pays condamné ou bien peuple banni, Gaza orpheline de Cisjordanie. Les oliviers des anciens déracinés, les enfants pleurent l'huile de leurs aînés. Alors que les années ne cessent de filer, les fleurs d'El Aqsa ont toutes fané. Rien n'a changé, tout est figé. La paix après la guerre après la paix. Les mêmes roquettes, les mêmes rescapés, les mêmes debout et les mêmes happés. Palestine, 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 Palestine. Souris, Palestine, Palestine, Palestine. Que dire d'autre que ton nom et le crier aux horizons. Palestine, Palestine, laissez sourire la Palestine. Oui, tu es belle, palestinienne. 7 ans déjà, tu vis dans la peine. Bientôt tu auras la paix comme marraine. Petit est ton pays, tu en es la reine. De Naplouse à Bethléem, la mosquée dorée. Oui, tu es belle, oui, tu es frêle, comme ton pays, reine palestinienne. Palestine.
I minori sono sempre stati oggetto, bersaglio di repressione e di eliminazione fisica. Il motivo è molto semplice, perché i bambini minori rappresentano il futuro, quel futuro che nella strategia di Israele deve essere negato ai palestinesi e quindi innanzitutto ai bambini. Poi sono parte essenziale del problema demografico, che è un problema, sappiamo benissimo, che assilla Israele. Allora cerchiamo di capire, qui dimostriamo veramente l'assurdità, l'arbitrarietà assoluta di questo Stato rispetto al diritto, quello che diceva prima anche Fausto. E iniziamo a capire, ad esempio, chi è minore. Dovrebbe esserci una certa uniformità. Su questo si stabilisce una età e si stabilisce che al di sotto si è minori. Bene, secondo la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, che risale al 1989, si è minorenni sotto i 18 anni. Israele ha ratificato questa convenzione, ma un'ordinanza militare, la numero 132 del 1967, affermano che sono minori quelli sotto i 16 anni, se palestinesi. Gli ebrei invece i 18, quindi per gli ebrei c'è il rispetto di questa convenzione dell'ONU, mentre per i palestinesi no. Tra l'altro, a proposito di aberrazioni giuridiche, abbiamo un'ordinanza militare che deroga a quella che è una convenzione dell'ONU ratificata, sottoscritta e ratificata. L'arresto dei minori è possibile dai 12 anni in su, si chiama legge dei giovani ed è del 2016. In realtà l'esperienza ci insegna, anche i filmati ci insegnano, che ci sono arresti di bambini, e nel film, nel documentario Stone Cold Justice, si vede l'arresto di un bambino di 5 anni e, se la memoria non mi inganna, proprio tu, Wassim, nel tuo Voci palestinesi dell'Intifada del 1989, quindi stiamo parlando sempre di quegli anni, parli di un episodio analogo, quindi di arresti di bambini di questa età, 5 anni, 6 anni. Vi ricorderete sempre come attacco in particolare ai bambini e ai ragazzini la prima Intifada. Vi ricordate Rabin, premio Nobel naturalmente per la pace, che aveva dato l'ordine di spezzare le braccia ai bambini che venivano colti a tirare pietre. Vi ricordate che avevano chiuso le scuole di tutti gli ordini e i gradi, perché ovviamente si doveva spezzare, torno alla distinzione tra corpo, no? e mente, fatta da Hussein prima. Si doveva spezzare le braccia, però si doveva anche privare il bambino della istruzione, dell'erudizione, della possibilità di sviluppare nel modo migliore possibile le sue capacità. E il reato, chiamiamolo così, più diffuso tra i minori è, lo sappiamo, il lancio delle pietre. È un gesto meramente simbolico, quindi attenzione, importante questo. Se si arresta e si sbatte in galera un bambino che ha lanciato un sasso ai coloni o all'esercito che distavano 100, 200, 300 metri, quindi senza alcuna possibilità di colpirlo, evidentemente non si va a reprimere la gravità del fatto, noi diremo del reato, la gravità del fatto, ma si va a reprimere quella che è la manifestazione di una personalità antagonista già maturata da un bambino in tenerissima età. È quello che si va a colpire, per quello che si deve colpire duramente. E sappiamo che la pena attualmente in vigore per il lancio di una pietra è di 20 anni, quando ovviamente non è la morte, come è capitato ad Abu Ali a pochi giorni fa, questo ragazzo di 13-14 anni che è stato sparato. E un'altra cosa assurda, dimostrazione dell'arbitrarietà totale del sistema giudiziario e giuridico israeliano: l'età viene valutata al momento della sentenza. E questa è una follia evidentemente. L'età deve essere valutata al momento del fatto che viene contestato, quando viene contestato, perché sappiamo che anche i minori subiscono la detenzione amministrativa e quindi non c'è nessuna contestazione. I minori poi subiscono un trattamento analogo a quello dei maggiorenni, quindi interrogatori per ore e ore e ore, per più giorni. Non c'è la presenza dell'avvocato, non c'è la presenza di familiari, l'assistenza di familiari. Le confessioni che spesso vengono estorte sono in ebraico, che è una lingua completamente sconosciuta ai minori naturalmente, perché poi i palestinesi imparano l'ebraico in carcere, visto che ci passano quasi tutti, lo ricordavi tu Wassim all'inizio, evidentemente imparano lì l'ebraico. Nei confronti dei bambini ha grande efficacia anche un sistema di ricatto, ad esempio togliamo il lavoro a tuo padre, oppure al contrario un sistema di concessioni: sappiamo che tuo padre non lavora da 2 anni, possiamo fargli dare noi un lavoro, e quindi si ottengono delle dichiarazioni che possono essere benissimo anche false. Mettiamoci nei panni di un bambino che si trova di fronte a una situazione come questa. Sappiamo che anche nei loro confronti viene praticata la tortura. A me aveva colpito particolarmente quando avevo letto di una forma di tortura che consiste nel mettere del cibo sui genitali dei ragazzi e poi vengono liberati dai cani. Questo in modo particolare mi aveva colpito, ma ci sono tante forme di tortura. Naturalmente Israele ha ratificato la Convenzione contro la tortura, questo è chiaro, ma la pratica regolarmente. Ma nei confronti dei bambini, dei ragazzini, c'è una forma più elaborata, una tecnica più elaborata, psicologicamente più interessante, più sadica. L'ho letta, in questo momento non ricordo la fonte, ma è una fonte sicura, che è quella del rilascio rapido. Quindi si arresta un bambino, lo si tiene magari 2, 3, 4 ore, non di più, quando normalmente viene rilasciato magari dopo giorni, oppure magari dopo mesi, dopo anni, se in detenzione amministrativa, lo si rilascia dopo poche ore. Perché cosa succede a quel punto? Che il ragazzino, il bimbo che torna a casa così presto, diventa un po' sospetto, si teme una sua collaborazione, quindi gli si crea attorno un alone di diffidenza. E questo è significativo, perché si vuole proprio disgregare quella solidarietà che è quello che tiene invece unito il popolo palestinese. Quando viene processato, il bambino si è detto già viene processato, lo ricordava Fausto, da un tribunale militare, ed è il solo paese al mondo che fa processare da corti marziali anche i bambini. Le udienze durano 1 minuto, non lo dico io, ma lo dice l'avvocato Horton nel suo documentario Stone Cold Justice. L'avvocato Horton, che ha assistito a delle udienze, duravano una media di 1 minuto, 1 minuto e mezzo, il bambino non veniva neanche guardato in faccia dal giudice, e Horton parla di un nastro trasportatore di bambini condannati. Mi sembra che renda molto bene l'idea. La percentuale di condanna è del 99,74%. Inutile dire naturalmente che il minore non palestinese, quindi israeliano, quindi ebreo, che viene processato, è processato da tribunali civili, quindi abbiamo una doppia giurisdizione all'interno dello stesso territorio. È assolutamente follia. Sadat ha scritto che il tribunale è una estensione dell'occupazione. Questo è un mio vecchio appunto, quindi non credo di averlo tratto da questo libro, che per ora ho letto un po' di corsa e che merita naturalmente una lettura molto più approfondita. Ha detto Sadat: il tribunale è un'estensione dell'occupazione, e io ho ritrovato questa affermazione sempre nel documentario Stone Cold Justice di un'avvocatessa israeliana che probabilmente si era ispirata a Sadat, perché c'è un'assonanza assoluta. Questa avvocatessa israeliana che difende palestinesi parla del braccio lungo della occupazione. Quindi in realtà il meccanismo giudiziario è uno strumento dell'occupazione, né più né meno, e questo vale anche nei confronti e soprattutto nei confronti di minori, per i motivi che ho detto all'inizio.
بيضحك لما بيبكي
لما الطفل ببلدي يحكي لما بيضحك لما بيبكي
يعني رسالة عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي
يعني رسالة عنده بده
يا أستاذ ويا معلمتي بعصاي ما بنفهم فكرة،
يا أستاذ ويا معلمتي بعصاي ما بنفهم فكرة.
لا تحاولوا هسجم مدرستي حلوة تكون المدرسة أسرة،
لا تحاولوا هسجم مدرستي حلوة تكون المدرسة أسرة.
سكتوا لسانينا رح بيغنوا عيوننا.
Un'altra forma di carcerazione è quella degli arresti domiciliari, che tu hai conosciuto, mi sembra, eh, Osam?
No, io non l'ho conosciuta, ma le sto trovando nel mio lavoro a Gerusalemme Est, con i minorenni palestinesi a Gerusalemme. Il problema di questo arresto che è domiciliare, che si mette anche una multa molto molto grande di soldi se il ragazzo non viene, se viola questo suo arresto di non uscire proprio di casa, oppure di non allontanarsi, non so, 10 metri, 100 metri, eccetera, si paga questi multi, ma proprio molto molto grande, che alla fine i genitori fanno i secondini per i loro minorenni, per i loro figli. E puoi immaginare come un adolescente, oppure un bambino o adolescente che non può stare tutti questi proprio mesi a casa e vuole uscire, e la mamma impazzisce perché sente che c'è vicino una guardia di confine israeliana o un esercito o poliziotti. Proprio c'è, loro fanno, anche se mi viene in mente quando avete parlato di checkpoint, che una di queste di funzioni dei checkpoint non solo di controllare, anche di umiliare la popolazione, ma anche di auto controllarsi, perché lì c'è un tipo di questi checkpoint, sempre c'è questa guardia sopra, come si chiamano, panopticon, che tu non puoi vedere chi c'è dentro, e non sai neanche se c'è qualcuno dentro oppure se non c'è. La stessa guardia, lo stesso metodo che anche usano in carcere, in cui tu sembri visibile al nemico, all'altro, e tu non lo vedi. Allora, se tu devi fare l'autocontrollo, perché se no tu non sai chi c'è e cosa succede. Ma anche questo modo degli arresti domiciliari per i minorenni, per i bambini, fanno che i genitori, loro che controllano i loro bambini. È una questione proprio fa impazzire sia genitori ma sia queste ragazze, e viene molto utilizzata e praticata a Gerusalemme, in particolare a Gerusalemme, ma non solo, in tutta la Palestina, ma in particolare a Gerusalemme. Vorrei anche, se è possibile, tornare a dire a Ugo che la visita in carcere, cioè proprio oggi, è completamente diversa dai tempi in cui tu ci sei stato, nei fine degli anni 80. Oggi c'è il vetro, che proprio non puoi, non c'è questo contatto fisico tra prigionieri e i loro cari, non esiste. Da una parte, dall'altra parte, come ho detto, non può visitare solo parente oppure primo grado di parentela, ma non di più, cioè neanche di secondo, come ho detto, non si può. Per cui proprio era fortunata a quei tempi di poter, oggi è impossibile che può fare una cosa del genere.
Hussam, dal pubblico degli ascoltatori, ti è arrivata un'altra domanda, se la guardi, che dice che se ci sono organizzazioni che propongono un supporto psicologico per i palestinesi dopo la scarcerazione, se è stato proposto un sostegno terapeutico per i bambini, e in base alla tua esperienza, qual è la disponibilità emotiva delle persone che sono state in carcere per fare un percorso psicologico? Sono questioni che riguardano voi psicoterapeuti, che io non capisco. Quindi prego, Hussam.
Intanto c'è più di un centro Cisgiordania, ma anche Gerusalemme, che danno questi servizi psicologici alla popolazione in generale. Ma c'è una anche che si chiama, scusate il mio italiano, proprio da anni e anni che non parlo italiano, per cui adesso devo ricordare il nome, c'è Marquez Tahrir di Ramallah, cioè contro la tortura. C'è un centro che dà questi supporti psicologici ma anche terapeutici, che tutte le persone che hanno subito torture e anche sono state in prigione. Io lavoro al centro, si chiama PCC, Palestinian Counseling Center, che dà questi servizi psicologici alla popolazione. Abbiamo avuto un programma di riabilitazione ma anche di terapia di gruppo per ex prigionieri, donne, ma anni fa c'è stato questo programma, per cui credo sì che ci sono, non tanti vengono, dobbiamo dire la realtà, la verità è che non tanti prigionieri dopo la loro dopo essere liberati vengono a prendere questo servizio, ma quelli che soffrono di più sono i loro familiari, perché veramente non è facile dopo tanti anni di carcere e dopo quello che subiscono in interrogazione, tante persone escono con la salute mentale non è proprio così forte, cioè la resistenza. Persone riescono a mantenere la serenità, ma altre saranno più vulnerabili, ma anche entrano nei disturbi e anche malattie mentali e psicologici. Per cui quelli che soffrono di più sono i loro familiari, proprio loro moglie, fratelli, bimbi, che vengono a prendere questi servizi da noi.
Prima di chiudere, di salutarvi tutti, vorrei ricordare quanto ha detto Sami poco fa, che il ricavato del libro L'eco delle catene di Sada va a sostegno dei prigionieri politici in Palestina. Questo è importante, che dimostriamo la nostra solidarietà ai prigionieri anche in queste forme, come dire, seppure in modo modesto, però noi ci siamo e loro non sono soli.
Per la rassegna musicale, in questa trasmissione avete ascoltato Mohammed Assaf in Dammi Palestine, Il mio sangue è palestinese. Suad Massi in Salam, dal film Between Heaven and Earth, Tra cielo e terra. Sempre Suad Massi in Rir Enta, Senza te. A seguire Smile Palestine, Sorridi Palestina, e infine il coro dei bambini con O mondo, O this world. E con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah. لا صفقة ظل ولا صفقة عار، لسنا العربية يا أحرار، لسنا العربية يا أحرار. لا 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 لا.